Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Vagamondo, trasmissione che come ogni sabato mattina dalle 11.30 alle 13 vi terrà compagnia facendo informazione. Siamo sempre qui dagli studi di via Paolo Fabbri 110, sempre sui 103.1 di Radio Città Fujiko, trasmissione curata dal network della comunicazione antagonista Malabocca. Comincio a salutare i miei compagni di viaggio di oggi, Giulia e Maurizio in conduzione.
Ciao a tutti.
Ciao.
E Martina e Walter in regia. Vi ricordo per cominciare anche i nostri numeri di telefono al quale potete contattarci: 051 34 64 58 per intervenire in diretta e 333 180 94 94 per mandarci un SMS. Potete ascoltarci ovviamente anche in streaming dal sito www.radiocittafujiko.it e vi consiglio di guardare anche il sito www.vag61.info eppure www.zik.it, nonché www.inventati.org/malabocca. Dopo questo po' di informazioni direi che possiamo anche parlare un po' dell'argomento della puntata. Pensate di parlare anche voi oppure continuo da solo in questo monologo spropositato?
Ma volendo potremmo intervenire e difatti lo facciamo. Oggi, 1° dicembre, tutti alle poste ma non per fare la fila. Giornata di mobilitazione nazionale per i diritti dei migranti, in particolare per richiedere l'abrogazione del protocollo secondo cui il Ministero dell'Interno ha affidato a Poste Italiane la gestione delle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Questo è l'argomento centrale della nostra puntata. Avremo collegamenti con il presidio che si sta svolgendo proprio in questi momenti a Bologna, ma anche da Brescia, che è la città da cui un po' questo il percorso che arriva al suo culmine nella giornata di oggi è cominciato nelle scorse settimane, ma parleremo anche dell'ultimo libro di Emilio Quadrelli su migranti, CPT e resistenze, che si chiama Evasione e rivolta. Avremo un collegamento con Quadrelli, nonché, visto che di migranti si parla, faremo anche una bella panoramica su quanto sta accadendo a Parigi e quindi per l'ennesima, aggiungeremo per fortuna, rivolta nelle banlieue.
Beh, Giulia, dici qualcosa anche tu, non so come stai.
No, adesso ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo subito in diretta.
Musica? You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, 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 my music hit me so hard. Make me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust that for you, Larry. Can't touch this. Fresh new kicks and bands, got it like that, and you know you want to dance. So boom, out of your seat and get a five girl and taste this beat while it's rolling. Hold on, pull a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, let them fall on back, let them know that you're too much, and then it'll be something they can't touch. Yo, sound the bell, school's in, sucker. Can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them play. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you talk about a show that's hot and tight. Singles are so fast, them a white boy tape. Two words, what it's gonna take, and 92 bars that charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, can't touch this. Can't touch this. Just for me.
touch this. Can't touch this. You better get a high going, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.
Eccoci qui, sono ormai le 11.50 e siamo sempre in diretta sui 103.1, sempre dagli studi di via Paolo Fabbri 110, e siamo pronti per buttarci appunto nel cuore dell'argomento di oggi. Parliamo di migranti e parliamo appunto della manifestazione in corso proprio in questo momento.
Sì, oggi giornata di mobilitazione nazionale che vede una serie di piazze in Italia piene, speriamo a questo punto, di migranti e non migranti per chiedere l'abolizione di questo protocollo per cui le poste sono l'ente incaricato dietro un discreto compenso economico a gestire le pratiche di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, quindi presidi e manifestazioni chiaramente a Bologna, e tra un po' ci collegheremo in diretta con la piazza, ma anche a Reggio Emilia e Rimini per quanto riguarda l'Emilia Romagna, e nel resto d'Italia anche a Padova, Roma, Catania, Torino, Brescia. Noi abbiamo in collegamento Buzz, ci sei? Basi del coordinamento migranti, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo per la disponibilità di questo intervento. Allora, tu sei in questo momento in piazza Minghetti davanti alla sede centrale delle poste a Bologna, appunto tutti davanti alle poste, ma non per fare la fila. Spiegaci un po' perché proprio le poste sono il luogo che oggi è oggetto della protesta dei migranti in tutta Italia.
Oggi abbiamo scelto di fare questi presidi, come giustamente dicevi tu prima, che è una manifestazione nazionale che si sta svolgendo in tutte le piazze d'Italia, comunemente organizzato da varie realtà del movimento antirazzista e dell'associazione dei migranti, per denunciare la truffa e la rapina che oggi stanno subendo i migranti all'interno del protocollo di rinnovo dei permessi alle porte. Siamo qua per dire no a queste pratiche che ritengono comunque inaccettabili e ingiusti, perché non possiamo continuare a pagare 74 euro per rinnovare un permesso di soggiorno che ti dura 6 mesi, che poi lo dovrai poi rinnovare con i tempi di attesi che vanno dai 10 ai 11 mesi. Ecco perché oggi c'è stata questa mobilitazione qua, per dire no a queste pratiche, per impegnare anche il comune, che oggi abbiamo visto che si è impegnato in queste settimane tantissimo per organizzare questo che definiamo noi come delle elezioni etniche, cioè sulla questione migranti, e chiediamo altrettanto impegno per ottenere il decentramento delle pratiche di rinnovo dei permessi di soggiorno delle porte ai comuni e ai quartieri.
Esatto, oggi quindi migranti in piazza per chiedere l'abrogazione di questo protocollo con le poste. Oggi l'autorganizzazione anche dei soggetti migranti in tutta Italia che decide di prendere parola dal basso, e domani invece qui a Bologna le elezioni per gli organi consultivi che riguardano sia i quartieri ma anche il Consiglio Provinciale dei Cittadini Stranieri. Ci sono state molte polemiche anche all'interno di chi ha partecipato, di chi ha deciso di prendere parte a queste elezioni, ma anche il coordinamento migranti e in generale il comitato primo dicembre, che oggi è in piazza, con un comunicato in una conferenza stampa ha insomma definito sostanzialmente inutile questo tipo di iniziativa, perché di fatto non ha nessun potere per andare davvero ad agire sulle questioni che riguardano da vicino la vita dei cittadini migranti quotidiana.
No, infatti, perché il comitato del primo dicembre, cioè nel volantino che stiamo distribuendo anche qua in piazza, diciamo voto un tentativo di democratizzazione che per noi non ha nessun valore, perché da tanto tempo che chiediamo il diritto di voto ai migranti per le elezioni amministrative e politiche, visto che sono cittadini come loro, lavoratori che pagano le tasse, hanno anche loro penso di dire che un sindaco non mi piace o meno. Ma siccome questo diritto qua non ci venga data, e che poi tuttora stanno cercando di strumentalizzare, cioè, attraverso queste elezioni qua, la comunità migrante, ecco perché noi non lo vogliamo sostenere e non siamo d'accordo sul principio, perché creare dei consulti provinciali o di quartiere che poi dopo non va a avere nessun impatto nelle decisioni che vadano prese sulle spalle dei migranti, io penso che sia inopportuno farlo.
Sì, tu pochi giorni fa hai dichiarato che questa è un po' una strumentalizzazione che le istituzioni di questa città vogliono fare dei migranti, in particolare per cercare di dividere le comunità e poter gestire meglio la presenza migrante di questa città e di quest'area metropolitana.
No, ma giustamente è così, perché sai, non ci sono state le informazioni giuste, opportune, che potevano comunque far capire ai migranti che davvero questo voto qua lo fanno soltanto per, cioè, strumentalizzare questa categoria qua. Perché? Perché in realtà il fatto che sono state organizzate queste elezioni qua, molti migranti stanno partecipando, ma senza neanche capire che davvero loro non potranno incidere sulle decisioni che verranno prese. Cioè noi non siamo per esempio, cioè, una consulta che poi dopo a livello decisionale non conta niente, cioè, che in realtà è quello che sta organizzando il comune. Cioè noi vogliamo un impegno da parte delle istituzioni sulle questioni quotidiane, reali, che vivono i migranti, che sono, cioè, pagare 74 euro alle poste per rinnovare il permesso di soggiorno, tempi di attesa di 10 mesi, un anno, che sono il decentramento delle competenze delle poste e della chessura verso i comuni, che i comuni a livello nazionale già hanno rifiutato, perché sono anche loro firmatari di questo protocollo delle poste. Ci sono tante questioni che noi non possiamo capire, che il comune voglia scavalcare questi problemi reali e quotidiani dei migranti e portarci su un ottico di pensiero che è ben lontano delle nostre esigenze.
Tra l'altro oggi in piazza, sulla questione specifica delle poste, ma diciamo che i migranti sono in piazza anche in un momento, in una fase in cui l'Italia è attraversata da un'ondata che, insomma, chiaramente si può definire razzista, e sicuramente una sorta di svolta autoritaria che proprio nei confronti dei cittadini stranieri, dei migranti, nell'ultimo periodo si è parlato molto di rom e rumeni, ma che poi in realtà con il famoso pacchetto, esatto, con il pacchetto sicurezza e in generale le pratiche amministrative, un po' il modello di governo che man mano tutte le città italiane stanno attuando e di conseguenza comunque in relazione a questo anche il modello di governo scelto dal Partito Democratico parla sempre più di esclusione, di emarginazione dei soggetti, dei cittadini migranti dal tessuto sociale italiano.
No, ma infatti anche lì il pacchetto sicurezza è una questione che noi anche a Brescia durante l'Assemblea nazionale dell'11 novembre ne abbiamo parlato a lungo, perché non possiamo capire quando oggi ci sono tantissimi problemi e contraddizioni che vivono comunque i migranti in questo paese, cioè lo si va a mettere l'accento a dare comunque poco al benzino, cioè alla benzina, no? Per cercare di strumentalizzare la questione rom, perché sono anche loro cittadini europei, però in realtà l'attacco non è contro i cittadini rom, è contro tutti i migranti, perché la clandestinità, cioè, non riguarda, cioè, la questione della sicurezza, poi va detto anche questa cosa qua, nel senso che la questione come posto qua tipo a Bologna, che il sindaco Cofferati ha posto sulla legalità e la sicurezza, è un attacco alla libertà dei migranti in questo paese. Cioè, quando oggi, sai, si va a pensare a un pacchetto di sicurezza, anziché, perché è passato soltanto un decreto, no? Per cambiare tutto quanto. Bastava anche un decreto del Ministero dell'Interno per cambiare, cioè, il regime delle poste, che si è rivelato fallimentare. Ecco perché non riusciamo a capire queste grandi contraddizioni.
Bene, allora a questo punto abbiamo fatto direi un bel quadro della situazione per riuscire a capire il perché del perché siete in piazza. Ultima domanda, come sta andando soprattutto?
Ma sta andando bene, ci sono varie partecipazioni di associazioni di migranti e come avete visto anche il volantino, che è un cartello, cioè il maxi cartello di movimenti, di realtà locale che comunque si sono impegnati per l'organizzazione di queste giornate qua. Noi siamo contenti, cioè questa cosa qua non è per fare del vittimismo o per lamentarsi, è un modo per prendere la parola e cominciare a dire davvero come lo pensiamo noi, perché qua cioè, le istituzioni non stanno badando realmente i problemi quotidiani reali che vivono i migranti, che sono i permessi di soggiorno, la casa, il lavoro. E chiediamo anche attraverso questo momento cioè la rottura fra permessi di soggiorno e contratti di lavoro, che è una cosa davvero indegna, che oggi ha fatto sì che i padroni stanno continuando a ricattare i migranti tenendo presente la loro precarietà sul mercato del lavoro e la loro precarietà sociale attraverso i permessi di soggiorno.
Bene Bas, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo intervento, ti auguriamo un buon proseguimento di questa manifestazione, di questo presidio e eventualmente magari ci sentiamo più avanti per capire un po' com'è andata per un ultimo aggiornamento dalla piazza.
Va bene, grazie a voi.
Ciao. Bene, questo quindi era Bas del coordinamento migranti che ci ha spiegato un po' il perché della manifestazione che oggi c'è a Bologna e in molte altre città del resto d'Italia.
Facciamo un attimo il punto su come funziona effettivamente questo protocollo stipulato fra Poste e Ministero dell'Interno ormai l'11 dicembre del 2006, quindi facciamo un po' un bilancio di come è andato quest'ultimo anno. I problemi riguardo a questo protocollo sono notevoli. Il primo riguarda il fatto che appunto queste domande di permesso di soggiorno si devono inoltrare non più alle questure ma alle poste, che devono essere compilate attraverso un modello a lettura ottica e inoltre è previsto il pagamento di 70 euro a persona. Innanzitutto capiamo immediatamente che pagare 70 euro per ognuno di questi kit significa una spesa per i cittadini migranti notevole, soprattutto perché vale per ogni membro del nucleo familiare, vale però in caso di aggiornamento dei dati anagrafici e per tutti i maggiori di 14 anni. Ma questi non sono gli unici problemi, gli altri problemi sono che nonostante appunto si sia tentato di fornire maggiori strumenti, sportelli, delegando la competenza alle poste, in realtà i disagi sono aumentati, in realtà ci sono quotidianamente code e code di cittadini migranti in attesa del permesso di poter presentare questa domanda con tutti i problemi di richiesta di permessi dal lavoro che questo comporta, e dall'altra il problema che l'entrata in vigore di questo protocollo ha ridotto notevolmente l'autonomia del migrante, perché la possibilità di compilare questi modelli a lettura ottica deve essere supportato da qualcuno che lo sappia fare. Da qui i migranti sono costretti anche prima a passare da enti patronati che gli consentano di compilare questo modulo. A tutto questo si aggiunge gli estremi problemi riguardo alla legislazione italiana e ai tempi di legislazione, per cui per avere un permesso di soggiorno che secondo la legge dovrebbe arrivare in 30 giorni, in realtà ci vogliono mesi, e la cosa assurda è che la validità del permesso di soggiorno inizia nella data in cui uno fa richiesta. Il permesso di soggiorno arriva di solito dopo 8-9 mesi e in teoria, secondo le carte, dopo altri 3 mesi scadrebbe, essendo annuale, per cui c'è anche questo problema che dopo aver aspettato un anno per un permesso di soggiorno, una persona si ritrova con un permesso di soggiorno in mano che è valido per i prossimi 3 mesi e in teoria dovrebbe immediatamente ricominciare la procedura da capo. Questi sono solo alcuni dei problemi che i cittadini e le cittadine migranti vivono quotidianamente sulla loro pelle. E per questo appunto stamattina questo comitato Primo Dicembre di Bologna, che è nato, si è costituito a partire dall'assemblea che c'è stata a Brescia l'11 novembre, e a Bologna è formato dal coordinamento migranti, dai centri sociali XM24, dal TPO, dal laboratorio Crash, VAG 61, dal livello 57, da...
Sì, da tutta una serie di soggetti, reti di movimento, collettivi, spazi autogestiti, ma anche e soprattutto da più o meno una quindicina di associazioni di migranti della città di Bologna e della provincia, che hanno insomma raccolto l'invito partito innanzitutto dal coordinamento migranti di Bologna per fare in modo di unificare un po' tutte le varie realtà che puntellano il territorio della provincia e ritrovarsi oggi tutti in piazza. Direi che a questo punto, dopo questa lunga chiacchierata, ci prendiamo una pausa musicale, per cui ci risentiamo sempre qui in diretta tra qualche minuto.
C'era nella mia si buona e bella, c'era nella tenere una giardina e l'annacquava con l'acqua e l'ovina. Ma l'annacquava poi senza l'ancella, chi stia il giardino del Ciceranello. Ciceranello teneva una gatta che era cercata e poi si scontraffatta. La stazionava con mezza codella, chi stia la gatta del Ciceranello. Ciceranella teneva una galla e tutta la notte ci iva a cavallo. Chi se ci iva poi senza la sella e chi ste lo galla del Ciceranello. Ciceranella teneva una ciuccia e l'aveva fatto in un bello cappuccio. Ma non teneva né ossa né pelle e chi ste lo ciuccio del Ciceranello. Ciceranella tenia una gallina che faceva l'uovo la sera e mattina. L'aveva imparata a mangiare faranelle, che stia gallina da Ciceranella. Ciceranella tenia una pannata e tutta la notte lo stava allumata. E l'allumava con la lucernella, che stia pannata da Ciceranella. Ciceranella teneva una botta, mettia da coppia scima da sotto. E non c'è stiva compagna cannella, che stia la botta da Ciceranella. Ciceranella teneva una remessa e ci metteva cavallo e calessa. E ci metteva la sua domonella, che stia remessa da Ciceranella. Ciceranella tenia una diella, friava l'uovo con la mozzarella. E le friava con la sarcinella, che stia diella di Ciceranella. Ciceranella mia, si buona e bella.
E rientriamo in studio qui a Vagamondo, la trasmissione di approfondimento del sabato mattina. Vi ricordo i nostri numeri di telefono 051 34 6458 per intervenire in diretta e 333 180 9494 per mandarci un messaggio. Potremmo anche avviare un concorso a chi ci manda il primo messaggio, potremmo decidere un premio, tipo un panettone per chi ci manda il primo messaggino e un biglietto gratis per assistere a Giacomino che suona live a casa sua con la chitarra, che fa canti di lotta in solitaria, tutti antecedenti rigorosamente al 1976, perché il suo repertorio si è fermato lì. E torniamo un po' serie, torniamo a parlare dell'argomento del giorno, torniamo a parlare del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e le Poste, progettato dal governo Berlusconi e poi attuato dal governo Prodi in perfetta linea di continuità, come spesso è accaduto in questi mesi. E riteniamo l'argomento, spostandoci più, diciamo, qua sul locale, su una vicenda bolognese di cui ci parla Maurizio.
Sì, deviamo un po' il nostro discorso in realtà dalla questione di cui abbiamo appena parlato, che riguarda le Poste. Parliamo invece ma rimanendo chiaramente nell'ambito delle problematiche vissute tutti i giorni a Bologna e non solo a Bologna, dai migranti che in questa città vivono e producono. Parliamo della nuova emergenza di via Stalingrado 86-96, due stabilimenti di via Stalingrado che, come molti dei nostri ascoltatori sapranno, sono abitati da decine di famiglie o di singoli migranti. Una situazione che è nata nei primi anni 90 con una serie di occupazioni, ma che poi si è andata man mano regolarizzando, quindi questa situazione con dei contratti di affitto annuali che però sono stati man mano rinnovati, quindi oggi queste famiglie che hanno originariamente preso possesso di questi appartamenti tramite delle occupazioni, praticamente sono una decina d'anni che pagano regolarmente l'affitto, soprattutto pagano le utenze, quindi sono a tutti gli effetti residenti. Sarebbero in realtà a tutti gli effetti residenti, perché così non la pensa il Comune di Bologna, che è proprietario degli immobili e che da un po' di tempo vuole rientrare in possesso di questi immobili stessi. Il Comune vuole rientrare in possesso, quindi dice ai migranti che abitano in questi edifici di lasciare liberi gli appartamenti. C'è stato un incontro a maggio per cercare di individuare una soluzione tra le parti. Da un lato i cittadini che abitano in questi appartamenti chiedono, sono disponibili, diciamo, a lasciare via Stalingrado, chiaramente però hanno bisogno di un nuovo appartamento dove spostare la propria famiglia. Il Comune cosa fa? Non fa altro che fare praticamente l'intermediario immobiliare, fare l'agenzia immobiliare e trovare degli appartamenti praticamente a prezzo di mercato in altri punti di Bologna. Questa è stata un'offerta ovviamente rifiutata da parte degli abitanti, per cui sono cominciate ad arrivare le lettere casa per casa in cui si dice o ve ne andate oppure prendete lo status di occupanti e a quel punto con le buone o preferibilmente con le cattive vi facciamo uscire dagli appartamenti. Ad oggi la situazione è questa. Chiaramente invece quello che gli abitanti degli appartamenti e insieme a loro la CRDB, che è il sindacato di base che ne segue la vicenda da vicino da molto tempo, chiede invece che innanzitutto venga riconosciuto lo status di residenti, visto che stanno lì da formalmente quelle siano soluzioni emergenziali grazie a questo escamotage di rinnovare contratti anno per anno. In realtà stanno lì da più di 10 anni pagando un affitto, pagando le utenze, quindi sono residenti a tutti gli effetti e non ci stanno in nessun modo ad essere definiti occupanti, che è chiaramente uno strumento che permette al Comune di gestire con molto più semplicità la cosa. Loro chiedono che il Comune non si limiti a fare da intermediario, a individuare degli appartamenti a prezzo di mercato, ma che invece le soluzioni vengano trovate all'interno dell'edilizia residenziale pubblica, quindi a prezzi calmierati che riconoscano le esigenze di chi è costretto a questo punto a lasciare la propria casa, che, come insomma si può immaginare, non è mai esattamente un passaggio particolarmente facile da gestire. Altra richiesta è quella che riguarda i singoli, perché il comune comunque riconosce, è disposto a intervenire per quanto riguarda le famiglie, ma non per quanto riguarda i singoli. Il problema è che innanzitutto non vediamo il motivo per cui una persona, se anche sola, non debba essere aiutata nel gestire questo passaggio, ma il problema ancora più importante è che molti in realtà figurano come singoli, ma perché hanno difficoltà a formalizzare il ricongiungimento familiare, quindi in realtà una famiglia c'è e il comune escluderebbe una larga fetta di persone, di famiglie, lo esclude come interlocutori. Per cui per l'ennesima volta via Stalingrado 86/96 è in agitazione, è ancora in emergenza, di fatto è a rischio sgombero, per cui i cittadini rappresentati dalla serie DB promettono per i prossimi giorni mobilitazioni per tentare di impedire quello che si avvia ad essere presumibilmente uno sgombero anche forzato dei due stabilimenti. Noi seguiremo questa vicenda anche nelle prossime puntate di Vagamondo, ma anche sulle pagine del nostro quotidiano online, che potete consultare all'indirizzo www.zic.it.
E adesso mandiamo un altro po' di musica e poi rientriamo in studio con le manifestazioni di Brescia e Bologna.
E 25, rientriamo in studio qui a Vagamondo, sempre sui 103.1. E questa era Rospo dei Quinto Rigo, E adesso da Bologna ci spostiamo a Brescia per continuare a parlare di migranti, perché proprio a Brescia c'è stato uno dei passaggi più significativi che ha portato a questa mobilitazione.
Sì, infatti la giornata di oggi, tutte queste mobilitazioni che si stanno svolgendo in queste ore in molte città italiane, è partita da un'assemblea nazionale delle reti migranti antirazziste che si è tenuta a Brescia l'11 novembre scorso, che ha visto appunto la partecipazione di migranti provenienti da molte città, tra cui Milano, Como, Pavia, Torino, Cremona, Verona, Vicenza, insomma un po' da tutta Italia, e in cui si sono decisi alcuni passaggi, primo fra tutti appunto la mobilitazione di questa mattina davanti alle poste, e anche il tentativo di individuare delle ipotesi di sciopero, ancora ovviamente tutte da definire rispetto alle modalità, poiché le difficoltà per i migranti di mettere in atto forme di protesto di questo tipo sono notevoli, già sono difficili per chi è cittadino italiano e ha un lavoro più o meno stabile, figuriamoci per chi ha la spada di Damocle dell'essere legato al permesso di soggiorno attraverso il contratto di lavoro. Già il 27 ottobre c'era stata un'iniziativa, una manifestazione molto importante che si è svolta sempre a Brescia a livello nazionale, che ha visto la partecipazione di 1500 migranti e che ha rivisto per la prima volta dopo un po' di mesi tornare in piazza i migranti, prendere parola. Ascoltiamo ora su questa assemblea di Brescia l'intervista fatta a Felice Mometti del Tavolo Migranti di Brescia, che ci dà un bilancio di come è andata l'assemblea, di quali sono i passaggi che il coordinamento si è dato.
La discussione è stata molto positiva, come la partecipazione all'assemblea, che ha visto moltissime associazioni di migranti antirazzisti provenienti da molte città. Alla fine si è stilato un po' un percorso per i prossimi 2 mesi, che sarà praticamente incentrato su 3 questioni fondamentali. La prima, ci sarà una giornata di mobilitazione contro il protocollo delle poste, tra poste e Ministero degli Interni, il protocollo che rapina gli 80 euro ai migranti ogni volta che devono rinnovare i permessi di soggiorno, e questa giornata si svolgerà il 1° dicembre in molte città. L'indicazione è quella di fare dei presidi davanti alle poste o anche davanti ad altri soggetti che hanno sottoscritto il protocollo, per dare una continuazione anche alla lotta iniziata a Brescia prima della manifestazione del 27 di ottobre, ma però proseguita anche in altre città. La seconda questione è una lotta a questo punto, è una messa in discussione profonda per chiedere la cancellazione del decreto sulla sicurezza, quello varato dal governo la settimana scorsa, quello che praticamente è il cosiddetto decreto anti-rumeni, che introduce degli elementi molto pericolosi per quanto riguarda il rinfocolare di atteggiamenti razzisti e xenofobi, e questa sarà una prima manifestazione, una prima partecipazione per sollevare questo problema del decreto, insieme anche alla legislazione speciale contro il CPT, sarà la partecipazione alla manifestazione di Genova. C'è già un appello che è stato sottoscritto da tutte le reti migranti antirazziste presenti domenica, che chiede e invita tutti a partecipare a Genova, perché si individua un filo che collega la vicenda dei 25 di Genova, cioè voler praticamente impedire il conflitto sociale con anni di carcere, e la legislazione speciale che viene avanti contro i migranti che vengono rinchiusi nei CPT e che vengono espulsi con il decreto sulla sicurezza. La terza questione di cui si è discusso, e anche qui si è individuato un percorso, riguarda lo sciopero dei migranti. C'è stata una discussione approfondita, c'è stata una discussione, si sono confrontate anche molte opinioni, e si è arrivati appunto a decidere collettivamente che nel prossimo mese e mezzo si attivano delle sperimentazioni degli scioperi articolati a livello locale in alcune aziende, nelle cooperative, cercando di coinvolgere anche i migranti che svolgono lavoro nel terziario in varie città, per valutare appunto la possibilità, dopo questa fase di sperimentazione, di scioperi articolati, e ritrovarci successivamente per decidere se ci sono le condizioni proprio per uno sciopero generale dei migranti sui temi che riguardano i migranti da una parte, ma non riguardano esclusivamente loro, perché una delle argomentazioni forti che ha attraversato l'Assemblea è stata quella che sostiene che la condizione dei migranti anticipa per certi versi la condizione dei lavoratori nativi italiani.
E rieccoci qui in diretta, questa era un'intervista che, come avrete intuito, risale a qualche giorno fa, fatta a Felice Mometti del Coordinamento Migranti di Brescia, che un po' ha spiegato il senso dell'assemblea che proprio a Brescia si è tenuta consecutivamente alla grossa manifestazione del 27 ottobre, che ha visto ben 15.000 migranti provenienti da tutto il centro-nord e che è stato un po' il primo passaggio del percorso che ha portato alla giornata di oggi con questa forte richiesta dei migranti verso l'abolizione del protocollo con le poste. Bene, noi adesso ci prendiamo un'altra pausa musicale, vediamo cosa ha preparato per noi la regia, poi quando torneremo in diretta collegamento, intervista telefonica con Emilio Quadrelli per presentare il suo ultimo libro Evasioni e rivolte, migranti, CPT, resistenze.
Torniamo in studio dopo questo pezzo musicale della nostra regia e dovremmo avere in collegamento con noi Emilio Quadrelli, sociologo e ricercatore presso l'Università di Genova. Ci sei, Emilio?
Sì, ci sono.
Ciao, grazie per essere intervenuto qua con noi. E allora, con te vogliamo parlare un po' del tuo ultimo libro, Evasioni e rivolte, migranti, CPT e resistenze, che tra l'altro presenterai anche martedì 4 dicembre al Laboratorio Crash. Vi ricordo a tutti i nostri ascoltatori questo appuntamento. E ne vogliamo parlare perché appunto oggi in questa trasmissione parliamo di questa presa di parola che i migranti appunto hanno rispetto alla questione delle poste, ma in generale rispetto alla questione migrante appunto, e il tuo stesso libro è una presa di parola appunto dei migranti, no? Parli proprio, cioè fai prendere parola appunto a diverse persone.
No, il tentativo è stato un po' quello di fare un'operazione un po' più
denigrati, nel senso che parlare a questi immigranti e soprattutto a parlare della condizione dei migranti finiscono spesso e volentieri per essere coloro che non sono migranti, ma anche qualcosa di più, nel senso che se da una parte c'è stata un'attenzione con anche lavori di pregevole fattura rispetto ai dispositivi di potere che nei confronti dei migranti sono stati messi in atto, a me sembrava che mancasse in qualche modo invece un lavoro tentativo di descrizione anche di ciò che succede dall'altra parte, cioè, dal punto di vista dei migranti, ricordando un po' ciò che Foucault ricordava, che non esiste potere senza resistenza, per cui in qualche modo l'idea di andare a colmare questo spazio lasciato tendenzialmente vuoto è stato uno degli obiettivi che con questo lavoro ho provato a fare. A me sembrava e sembra tuttora importante in qualche modo valorizzare la soggettività dei migranti, perché altrimenti c'è un po' il rischio di pensare che i migranti siano solo ed esclusivamente semplici oggetti di strategie di potere nei confronti dei quali sono incapaci di elaborare invece un punto di vista autonomo in contrapposizione, dovendo in qualche modo delegare forzatamente, semplicemente, continuamente, qualunque forma di modifica della loro condizione a noi. A me sembra che non sia così, insomma, no? Ecco, non so, un po' il senso del libro è questo.
Bene, quindi numerose sono le domande che attraverso le testimonianze che tu hai raccolto in questo libro emergono. Quella che un po' più ci ha colpito e che ti facciamo così a bruciapelo, è stato superato il limite di esasperazione dei migranti secondo te? Cioè, in Italia, abbiamo visto quello che sta succedendo in altre parti d'Europa, in Italia a che punto siamo?
Ma se il collegamento alla maglia francese, la domanda è questa, però bisogna anche tenere presente una cosa. La rivolta alla maglia francese non è una rivolta dei migranti, è la rivolta dei francesi di banlieue al 90%, cioè la presenza di quelli che si chiamano i nuovi flussi migratori in banlieue è tutto sommato un poco significativa, per cui c'è uno scenario molto diverso, una tradizione molto diversa e una modalità di conflitto che non è, cioè è nello stesso, se vogliamo, è nello stesso ordine di senso della condizione migrante, però ha particolarità e condizioni anche che fanno parte di una storia diversa, insomma in prevalenza è l'eredità della storia della colonizzazione che diventa molto importante nelle realtà francesi. Da un punto di vista della condizione migrante, in Italia però dovremmo forse anche lì un po' abbandonare lo scenario dei confini nazionali, nel senso che la questione immigrazione si pone sempre più ormai senza possibilità di ritorno indietro come questione internazionale. Basta pensare a quello che significa un'operazione come quella di Frontex giocata da questo embrione di esercito europeo nel Nord Africa o in Africa. Gli accordi presi con la Libia per i campi di concentramento o di detenzione in quei paesi lì finanziati dai governi europei e in particolare anche da quello italiano, cioè, se pensiamo a questi scenari qua non possiamo che provare anche a modificare l'approccio, nel senso che non c'è una questione dei migranti in Italia, c'è una questione migrante nei confronti di un blocco che è quello che si chiama la Fortezza Europa.
Certo, volevo chiederti un'ultima cosa, hai avuto delle difficoltà o più in generale che tipo di tecniche, di metodologie hai utilizzato per fare questa ricerca, per scrivere questo volume?
Ma sai poi le ricerche di questo tipo qua sono meno, in realtà poi meno complicate di quello che possano, come dire, sembrare, perché il vero paradosso è che, come dire, da una parte noi prendiamo, cioè, abbiamo un'idea, no, del mondo migrante, perché quando lo constatiamo empiricamente rimaniamo anche un po' stupiti dalle loro storie. Secondo me no, il problema è semplicemente quello di costruirsi una serie di accessi a questi mondi, dopodiché, ecco, no, io invece vorrei, ecco, la cosa che è abbastanza, se vuoi, buffa, è un'altra, non tanto la difficoltà, che secondo me non c'è, è il fatto che spesso e volentieri i migranti non capiscano perché qualcuno vuole raccontare queste storie, cioè nel senso che sono storie in qualche modo che per una parte di mondo hanno dell'eccezionale, per una parte di mondo invece sono la quotidianità. E allora è un po', non so, lo stupore da parte loro spesso è quello un po' come se, non so, a te chiedessero di raccontare a qualcuno, qualcuno avesse un grossissimo interesse, così gli scrivessi la tua giornata in radio, cioè, come dire, tu diresti, ma è una cosa che fa parte, come dire, dal mio stile di vita, della mia vita, queste cose qui, perché scriverci sopra, no? Allora, questo ti dà però anche l'idea di come sostanzialmente alla fine la percezione del mondo che noi abbiamo, loro hanno, sia molto diversa. E questo spiega anche, se vuoi, la difficoltà che spesso si ha a creare dei nessi di comunicazione con questi mondi, perché indubbiamente le nostre società sono organizzate sotto tutti i profili, che siano quello giuridico, quel più evidente, ma a tutti gli altri, su un duplice registro, dove le vite dell'uno non scorrono allo stesso modo come le vite degli altri, e il modo come gli uni guardano i luoghi in cui stanno, anche se sono abitati da persone anche da noi, sono diversi. Cioè, io c'è questo esempio, se vuoi, un po' letterario, ma che rende molto bene l'idea, quello che molti avranno letto, il racconto di Gogol, la sua prospettiva Nevinsky, no? Cioè, questa prospettiva che, dove a seconda delle ore, attraversata praticamente da tutta Mosca, no? Ma dove a seconda delle ore del giorno, no, ci passano persone che non hanno niente a che vedere con quelle che ci passano esattamente due ore dopo, che non si incontreranno mai, e che passano su questa via vedendole in modo diverso, no? Ecco, credo che nei nostri mondi succeda qualcosa un po' di simile, no? tra chi appartiene al mondo migrante e chi in qualche modo può vantare una cittadinanza europea.
Va bene, grazie Emilio, noi ti ringraziamo molto per le riflessioni che ci hai proposto e ricordiamo appunto l'appuntamento di martedì 4 dicembre alle 21 al laboratorio Crash per appunto assistere a questa presentazione del tuo nuovo lavoro. Intanto ti ringraziamo molto.
Okay, grazie, ciao.
Ciao. Bene, direi che a questo punto possiamo andare avanti, chiediamo alla regia un altro pezzo musicale e ci risentiamo tra poco.
canzone c'è una parte in cui è molto gradita una vostra collaborazione. Si tratterebbe cioè di ripetere dopo di me, nella parte centrale della canzone, ma è facile capire quando serve, quello che io dico, cioè per esempio io dico il mare, la luna, la Roma. Per fare degli esempi, era solo per capire. Vabbè, non lo dico, non lo dico. Lo penso. Guardarti quasi decifrati in questi tuoi silenzi, in queste tue paure, perché sono dure, perché sono belle, com'è bello stare in carezza. Non devi giustificarti, non devi sforzarti, non c'è alcun bisogno che tu sia diverso, non mi passa neanche per la testa di assillare con i miei perfetti. Sembrato un poco preoccupato, ma non era niente. Se ora non ti scoccia, credo che una doccia mi rilasserà. Vedi, sono già più caldo, sono più sereno, non c'è più verene. Queste mie parole sono queste mani che fanno da sole, forse l'altra doccia mi rilasserà.
Sul flamenco della dozza di Daniele Silvestri rientriamo in studio. Intanto Giulia se n'è andata, doveva prendere il treno per Brescia, guarda caso.
Come al solito, lasciando le cose a metà.
Comunque c'era, non era un pupazzo di gomma che accendevamo a seconda dei momenti. Non parla tanto, ma c'è.
Bene, allora noi ci avviamo un po' a chiudere questa trasmissione, ritorniamo, riprendiamo il collegamento con la piazza, anche se direi che a quest'ora il presidio si è concluso, con il presidio che si è appena tenuto in piazza Minghetti, con il quale abbiamo aperto la nostra trasmissione, tutto in posta oggi, ma non per fare la fila. Abbiamo in collegamento Matteo del coordinamento migranti?
Sì, ciao.
Ciao. Noi prima abbiamo ascoltato su questi microfoni la voce di Bas, che ci ha un po' spiegato il perché e le motivazioni della protesta di oggi. A te chiediamo innanzitutto un commento su come è andata qui a Bologna, in generale a posteriori cercare di capire come possiamo leggere la giornata di oggi e soprattutto quali possono essere i prossimi passaggi per l'immediato futuro.
Dunque, la giornata di oggi è andata bene, perché comunque il presidio è stato partecipato, ma secondo me l'importanza di oggi deriva dal fatto che questo presidio si faceva contemporaneamente in molte città, in alcune città ancora in corso, La Spezia, Torino, Brescia, Padova e altre ancora. E come si andrà avanti? E secondo me il punto di partenza è la valutazione che possiamo dare della manifestazione che c'è stata appunto a Brescia due o tre settimane fa, perché quella ha segnato uno spartiacque importante per il movimento dei migranti, che è riuscito a riprendere una voce più grande di quella semplicemente delle voci locali, una voce nazionale, e sicuramente seguirà un'altra riunione nazionale e il percorso andrà avanti. In questo modo, nel tentativo di arrivare il più possibile, con più forze, ad una manifestazione anche nazionale.
La manifestazione del 27 ottobre ha sancito un po' questo passaggio, sia in termini numerici, ma direi soprattutto per quanto riguarda il modo in cui è stata, insomma, per come è stata costruita. Allo stesso modo l'assemblea e anche la giornata di oggi. Per quanto riguarda Bologna, abbiamo visto che anche qui un passaggio importante lo si può leggere nel fatto che il cartello promotore, il comitato promotore della giornata di oggi era composto da innanzitutto un alto numero di sigle, da un lato numerosi soggetti delle reti di movimento bolognese e insieme altrettante associazioni di migranti. Anche questo può essere, parlando della nostra città, un passaggio significativo che faccia un po' anche da modello per appuntamenti successivi.
Ma ti dico, secondo me l'indicazione cioè quello che è successo oggi a Bologna deriva dall'importanza che ha rappresentato Brescia. Quali saranno i passaggi successivi non te li so dire. Per noi rimane centrale portare avanti la cosa uscita da Brescia e ovviamente il tentativo è quello di avere l'appoggio di tutte le varie associazioni e gruppi di movimento antirazzisti e non solo, perché la questione migrante è una questione centrale. L'importanza di Brescia non è tanto solo nel fatto che diverse associazioni, gruppi e movimenti sono stati dentro il percorso, l'importanza di Brescia sta nel fatto che il movimento dei migranti ha mostrato una faccia operaia della cosa, nel senso che un po' per la sua composizione di fabbrica, ma Brescia ha visto in piazza molti migranti che lavorano nelle fabbriche. Ora questa cosa non si può riprodurre uguale in città che magari hanno una composizione del lavoro diversa, però il punto è esattamente questo, cioè fare forza sulle figure del lavoro e sugli operai, sulle operaie, per cercare di costruire ulteriori percorsi. E questo credo che debba essere anche l'impegno che come coordinamento ci assumiamo qua a Bologna, contando poi sull'appoggio di tutti i movimenti antirazzisti.
Bene, allora noi a questo punto ci avviamo a chiudere, ti ringraziamo moltissimo sia te sia le altre voci del coordinamento migranti di Bologna che abbiamo ascoltato nel corso della puntata. Grazie quindi per il tuo intervento e sicuramente avremo modo di risentirci e tornare in contatto nelle prossime puntate.
Va bene, grazie a tutti. Ciao ragazzi.
Ciao. Bene, quello che abbiamo ascoltato era appunto Matteo del coordinamento di migranti di Bologna che ci ha un po' fatto un commento a pochi minuti dal termine del presidio che oggi i migranti hanno tenuto davanti alle poste centrali. Noi ci prendiamo l'ultimo stacco musicale e poi torniamo per la chiusura della nostra trasmissione in cui parleremo di ciò che sta accadendo a Parigi e in particolare nelle banlieue.
Qualche piccolo problema tecnico, come un po' sempre succede.
Vabbè, ma è per dimostrare che siamo in diretta.
Esatto, siamo rigorosamente in diretta. Ora la nostra regia sta scartabellando nei vari archivi per cercare un pezzo musicale. E forse non l'hanno trovato, forse l'hanno trovato.
Nel frattempo ne approfittiamo.
Possiamo raccontarvi un sacco di cose.
No, ricordiamo i numeri con cui eventualmente a questo punto potete insultarci in diretta se volete. Lo 051 34 64 58 per telefonare, mentre per un SMS 333 18 09 494. Potremmo fare questo nuovo concorso nei caratteri di cui è composto un messaggio, vediamo quanti insulti riuscite a infilare per questo finale di trasmissione che sta diventando un po' complesso. Ci riproviamo,
ce
musica.
La facciamo? No.
No, niente, potremmo cantare ma noi, ma
sarà,
no.
Sarà forse la presenza di Giulia, sarà Walter che oggi si è inserito nella regia.
Sì, c'è qualcosa che non va, qualcuno sta sabotando la nostra trasmissione.
Musica.
Musica.
Eccoci in studio per questa ultimissima parte della nostra trasmissione. Insulti ancora non ne sono arrivati al 333 1809 494, ma teniamo fiduciosi. E appunto, come accennava Maurizio, apriamo ora una finestra sulla Francia, andiamo nelle periferie parigine per capire un po' quello che sta succedendo nelle ultime settimane. Le rivolte delle banlieue sono tornate a farsi sentire e ne parliamo appunto con Walter, un collaboratore di Zero in Condotta. Sentiamo l'audio che abbiamo registrato.
Siamo qui con Walter, collaboratore del giornale online Zero in Condotta, vi ricordo anche il sito www.zic.it, soprattutto appunto dall'Officina dei Media Indipendenti VAC 61, per parlare di quello che sta succedendo da qualche settimana ormai nelle periferie parigine. Di nuovo le banlieue sono in rivolta come lo scorso anno. E sentiamo un aggiornamento appunto da Walter, che sta seguendo la vicenda.
Niente, il 25 novembre, domenica scorsa, circa le 5:15 del pomeriggio, una pattuglia della polizia ha investito, urtato, insomma acciaccato una mini moto con a bordo due quindicenni, un quindicenne e un sedicenne, nella banlieue di Villiers-le-Bel, a 20 km a nord di Parigi, e, insomma, provocando la morte dei due adolescenti. Insomma, la pattuglia subito dopo è scappata, non si è fermata a soccorrere i giovani, e insomma, i primi soccorsi sono arrivati circa un'ora e mezza dopo il fatto. Subito si è radunata una piccola folla intorno alle vittime. Dalle ultime notizie di Liberation sappiamo che, insomma, la situazione nei primi momenti era abbastanza tranquilla. C'è anche un video autoprodotto con un cellulare che è scappato fuori, che attesta questa cosa qui. E dopo due ore circa dall'incidente sono scoppiati i primi incidenti, con le prime cabine incendiate, le prime macchine incendiate, e sono susseguite sei ore di scontri fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Poi la situazione spontaneamente si è calmata, è ritornata tutta la calma. Il giorno dopo c'è stata una manifestazione dei genitori delle vittime che chiedevano verità e giustizia, in quanto non sono nuovi nelle banlieue parigine questi incidenti. La polizia, spesso facendo posti di blocco e controlli, insegue i ragazzi e per fermarli li stampona con la macchina, e niente, praticamente questa manifestazione chiedeva giustizia, così, e c'era un imponente schieramento di forze dell'ordine a presidiare, insomma, a controllare che tutto andasse secondo le regole. Questo ha provocato ulteriori tensioni, addirittura è stato preso a muso duro il prefetto della città dai manifestanti, i quali chiedevano giustizia. Sostanzialmente le frasi sono state: o giustizia la fate voi o la facciamo noi. Sul momento ancora la magistratura non aveva aperto delle inchieste che potessero dare delle risposte ai manifestanti, e sono susseguiti lunedì sera un'altra serata di scontri in cui addirittura sono stati dati alle fiamme una biblioteca, due scuole, un altro commissariato di polizia. La sera prima già erano stati dati alle fiamme un posto di polizia e un commissariato di polizia, e insomma, la rivolta si è estesa per altri cinque comuni limitrofi. Tutto si è calmato martedì sera, e i media durante la settimana hanno continuato la loro inchiesta. Principalmente l'inchiesta si è rivolta sul fatto di come potesse essere possibile che una macchina della polizia fosse completamente distrutta nell'avantreno, con addirittura il parabrezza sfondato, avendo un urto così leggero con una motocicletta, perché la versione dei media era soltanto che c'era stato un urto, un tragico incidente, insomma, così.
Ti chiederei un'ultima cosa, ti chiederei un po' se hai un po' le idee chiare su quali sono state le reazioni politiche da parte del governo francese, quindi Sarkozy, l'abbiamo visto spendersi un po' su tutti i telegiornali per i poliziotti feriti, insomma, ti chiederei un po' qual è il clima politico a seguito di questi fatti.
Guarda, è di ieri l'articolo di Le Monde in cui c'è una dichiarazione del, mi sembra, il capo della polizia, capo della Polizia Nazionale francese, in cui si continua ad etichettare i Balyesard come degli assassini e dei delinquenti. Addirittura, non l'avevo detto, martedì c'erano stati dei colpi d'arma da fuoco, erano stati accolti a colpi di fucile a pompa i poliziotti, così, e niente, chiedevano l'ergastolo per queste persone. Il bilancio è circa un centinaio d'arresti fra i Balyesard e un centinaio di poliziotti feriti, di cui alcuni per arma da fuoco. E continua ancora, insomma, il fatto di non voler riconoscere queste esplosioni come delle rivolte, ma come soltanto delle escrescenze di delinquenti che approfittano di questi casi come per fare delle violenze per insomma sfogare la loro rabbia nei confronti dei poliziotti, insomma.
Ok, ti ringrazio molto Walter, io vi rimando per ulteriori aggiornamenti al sito www.zic.it e se ci saranno nuovi aggiornamenti ne riparleremo sicuramente. Ciao, grazie. E questo era un contributo dalle periferie parigine. Siamo decisamente in chiusura della nostra trasmissione, direi che possiamo andare con gli appuntamenti settimanali di VAG 61, via Paolo Fabbri 110, dal posto dal quale stiamo trasmettendo, e cominciamo ovviamente a ricordarvi l'appuntamento di, come ogni martedì, del mercatino dei produttori biologici dalle 6 qui nel cortile del VAG 61. Come sempre formaggi, pane, verdura, chi più ne ha più ne metta, tutti i prodotti biologici e naturali.
Giovedì 6 invece c'è la proiezione di un interessante video che racconta la tragedia del Salvemini, la scuola su cui nel 1990 si abbatté un aereo militare provocando la morte di molti dei bambini presenti in quel momento nella scuola. Quindi parliamo di Salvemini giovedì 6 alle 21, che va a 61.
Andiamo a venerdì 7 dicembre, avremo qua al VAG 61 la riffa dei libri, potete venire per acquistare libri di cui non conoscete né provenienza né titolo né contenuto a scatola chiusa, vi verranno presentati pacchi e pacchi di libri, potrete fare un'offerta. Chiaramente un'offerta minima, sarà una serata molto divertente e il ricavato di questa riffa dei libri andrà per sostenere, diciamo, le spese per una cassa che si sta costruendo per i lavoratori della Sabiem attualmente in grandi difficoltà. Andiamo subito al giorno successivo, sabato 8 dicembre, ci sarà una grigliata di carne qui al VAG 61, una grigliata popolare, sempre il cui ricavato andrà a sostegno di questa cassa per i lavoratori della Sabiem, e a seguire la proiezione del film La classe operaia va in paradiso di Elio Petri. Non perdetevelo, noi vi rimandiamo questi appuntamenti, la sigla ormai ci sta sfumando.
Vi rimandiamo anche ai nostri riferimenti web, che sono www.bug61.info, www.zic.it, il nostro quotidiano online, e il sito del network della comunicazione antagonista Malabocca che cura questo programma, che è www.inventati.org/malabocca.
Potremmo avere un futuro come mezzi busti televisivi, come annunciatori dei programmi in prima serata. Non mi rimane altro che ringraziare Maurizio per la conduzione, ringraziare Giulia che ormai sarà a prendere il treno, non si è vista, non si è sentita, però c'era, ve lo assicuro. Ringraziare la nostra folta regia, nonostante i problemi tecnici, Martina, Simona e Walter. Martina vuole dire qualcosa, non si è sentito, stai sbagliando tasto del microfono.
In giro?
No, quando mai? Siamo una redazione giovane, lo ricordiamo sempre, da 10 anni ormai siamo giovani,
giovane
a fare errori.
Con almeno 3G. E, oltre Martina anche Walter e Simona, direi che a questo punto non fosse altro perché la fame comincia a farsi sentire. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, ci sentiamo sabato prossimo sempre alle 11.30, tendenzialmente 11.35, sui 103.100 di Radio Città Fucico oppure in streaming sempre dal sito di Radio Città Fucico.
Ciao a tutti!